io leggo la relazione, che si intitola Nulla se e volontà nella scuola di Kyoto. La scuola di Kyoto, che si distingue per aver formulato per prima una filosofia della religione genuinamente comparata, si caratterizza principalmente per il suo attivo impegno di confronto con il pensiero europeo post-kantiano. Prendendo come suo punto di partenza il pensiero di Nishida Kitaro, che è generalmente considerato essere il primo filosofo originale del Giappone moderno, la scuola di Kyoto si sviluppa grazie a Tanabe Hajime e Nishitani Keiji, allievi e successori di Nishida, i quali con i loro originali lavori hanno contribuito a dar forma e consistenza all'identità iniziale della scuola attraverso la frequentazione del pensiero europeo contemporaneo di quegli anni. Benché numerose figure filosofiche facciano capo alla scuola di Kyoto, limiterò le mie considerazioni al pensiero dei predetti autori. Sia Tanabe che Nishitani studiano infatti in Germania durante gli anni compresi tra la prima e la seconda guerra mondiale. Tanabe vi studia tra il 22 e il 24 e Nishitani dal 36 al 39. Ed entrambi si occupano della storia del pensiero occidentale a partire dalle sue espressioni più antiche fino a quelle più moderne, con un particolare interesse per Kant, Fichte, Schelling, Kierkegaard, Marx, Nietzsche e Bergson. Tutto ciò è mediato dall'incontro diretto che Tanabe e Nishitani hanno con Husserl e specialmente con Heidegger, che sono proprio i pensatori con cui Nishida li aveva inviati in Germania a studiare. Tornati in Giappone, Tanabe e Nishitani danno inizio all'attività per cui la scuola di Kyoto è principalmente conosciuta, l'interazione di pensiero europeo e pensiero dell'Asia orientale. Nonostante il ruolo pionieristico per quanto riguarda l'istituzione di un dialogo interculturale basato su un approccio sostanzialmente comparato, tuttavia i filosofi della scuola di Kyoto in genere asseriscono la superiorità della tradizione dell'Asia orientale rispetto a quella europea, soprattutto in riferimento alle questioni dello statuto del nulla e del superamento del nichilismo inteso come il problema fondamentale del pensiero e della cultura contemporanei. Benché il pensiero della scuola di Kyoto sia differenziato e resista ad ogni identificazione specifica, esistono infatti pensatori associati con la scuola di Kyoto che tuttavia si oppongono a questa stessa nomenclatura, ciò non di meno emergono numerosi temi fondamentali che ne hanno modellato e facilitato la ricezione in Occidente. Tra i principali di questi temi, l'incisiva analisi e critica del nichilismo come problema fondamentale dell'epoca contemporanea, la peculiare interpretazione dell'esistente individuale, il riconoscimento della cosiddetta morte di Dio, il ripensamento del significato di trascendenza. Le mie riflessioni avranno a che fare con tre concetti fondamentali che collegano questi temi di fondo. Per prima cosa, e in maniera prioritaria, considererò il concetto di nulla assoluto ed in relazione ad esso i concetti di sé e di volontà. Ciò verrà fatto attraverso una serie di richiami e parallelismi tra Nishida, Tanabe, Nishitani e vari filosofi occidentali, in particolare Nietzsche e Heidegger. Dal punto di vista dei loro fondamenti in essenza buddhisti e zen, tali concetti sono inseparabili per la scuola di Kyoto. È mia intenzione mettere in luce come l'unicità dell'approccio della scuola di Kyoto consista nell'impiego del linguaggio della filosofia europea al fine di meglio elucidare, ma anche distinguere, le sue proprie posizioni. In questo suo procedere, la scuola di Kyoto non solo fornisce nuovi strumenti concettuali alla tradizione a cui appartiene, ma offre anche alla comunità filosofica occidentale il mezzo, o forse un mezzo, per esplorare e ripensare tali stessi concetti in modi nuovi e potenzialmente proficui. Detto in breve, il concetto di nulla assoluto viene considerato dalla scuola di Kyoto un analogo della nozione di assoluto, la nozione occidentale di assoluto. A differenza dell'approccio tradizionale dell'Occidente, che rende il nulla come semplice non essere, e prendendo invece le mosse dal concetto buddista di vacuità o vuoto, sunyata, i pensatori della scuola di Kyoto evitano qualsiasi interpretazione del nulla inteso in maniera dualistica, vale a dire inteso come il semplice opposto dell'essere. Ciò li conduce ad un punto di vista logico alternativo a quello della logica dominante la filosofia occidentale, o uno esclusivo, o e, e li porta a porre una posizione di né-né. Inoltre, poiché il concetto di assoluto nulla, esclude la nozione di un inizio assoluto o di creazione, per abbracciare invece il concetto di origine dipendente, grazie, in sanscrito, anche il concetto di sé o soggettività ne risulta affetto. Piuttosto che ciò che emerge da un'origine unificata, sia essa conoscibile o no, la concezione buddista del sé viene descritta come non ego o non sé, anatman. Vale a dire, non esiste un fondamento stabile della soggettività. Al contrario, il sé, così come tutto il resto, è infondato su e in quanto in quanto nulla assoluto. Questo vale anche per il concetto di Dio, che viene sempre definito in relazione al concetto di essere, sia esso inteso in quanto alla sua identificazione con l'essere che con l'aldilà dell'essere. In entrambi i casi, dal punto di vista della scuola di Kyoto, Dio viene ancora definito in termini di un'entità o cosa indipendente e sussistente in possesso di una volontà. Vicino alla scuola di Kyoto è la posizione di alcuni mistici renani, quale Meister Eckhart e Jacob Böhme, con la loro concezione di una Gottheit invece che di un Gott. Il concetto di volontà viene così modificato da molti pensatori della scuola di Kyoto. Ciò che diventa qui fondamentale è la nozione di non volere, che ha parecchia affinità con la concezione heideggeriana di Gelassenheit. Il concetto nietzscheano di volontà di potenza esercita anch'esso un grande influsso sui pensatori della scuola di Kyoto, specialmente su Nishitani e Tanabe, i quali a partire da esso elaborano la nozione di autosuperamento, Selbstüberwindung, come un mezzo per superare il nichilismo, considerato dalla scuola di Kyoto in genere come il problema preminente della cultura e del pensiero moderni. I fondamenti buddhisti e daoisti del nulla assoluto. Si potrebbe dire che il pensiero del nulla assoluto, Zettai Mu, è ciò che unifica le diverse filosofie facenti capo alla scuola di Kyoto. Il termine nulla assoluto è stato introdotto da Nishida Kitaro, anche se il suo significato è stato poi ampliato e reso più raffinato da altri esponenti della scuola di Kyoto, in particolare da Tanabe Hajime, Nishitani Keiji e Ueda Shizutera. La parola giapponese per assoluto è zettai, che letteralmente significa uno scioglimento delle opposizioni. In altre parole, ciò che sussiste privo di opposizioni. Dal punto di vista del nulla assoluto, il vero assoluto deve comprendere il relativo invece di essergli opposto, sovrastarlo o negarlo. L'assoluto non può perciò opporsi agli esseri relativi. Al contrario, la sua autodeterminazione deve essere tale da permettere l'aver luogo delle loro reciproche relazioni autonome. Secondo Nishida, solo una filosofia, e questa è una citazione, del luogo del nulla assoluto, un'espressione di Nishida, solo una filosofia del luogo del nulla assoluto può rendere giustizia alla nozione dell'assoluto, come pure dar conto dell'autonomia e della reciproca relatività degli individui. I pensatori della scuola di Kyoto erano soliti indicare l'assoluto nulla o vuoto tramite la parola cinese wu, che in giapponese mu. Questo termine si trova in maniera predominante nello Zen e riflette i tentativi iniziali di far confluire concetti buddhisti e daoisti. Il concetto di nulla assoluto deriva da sunyata, in giapponese ku, di solito tradotto con vacuità, un termine chiave del buddismo Mahayana, specialmente Madhyamika, ed è praticamente sinonimo di esso. Le varie forme di buddismo che sono fiorite nell'Asia orientale, specialmente lo Zen, in cinese Chan, sono in gran parte il risultato dell'interazione tra il buddismo indiano Mahayana e il Daoismo cinese. Il punto di vista del nulla assoluto riflette il movimento del Dao, un fare non facente oppure un facente non fare, in inglese doing non doing, non è sempre chiaro qual è l'aggettivo e qual è il sostantivo, o agente non agire oppure agire non agente, in inglese acting non acting. In cinese sarebbe Wei Wu Wei. Il modo spontaneo, e questo sarebbe il modo spontaneo e incondizionato proprio dell'esistenza naturale. L'unità e differenza simultanee di tutti gli enti, il nulla o vacuità assoluta, non significano non essere nel senso di un opposto concettuale dell'essere. Nella differenza tra assoluto nulla ed essere, ed in quella tra assoluto nulla e il nulla relativo del non essere, non è espressa né una disgiunzione spaziale né temporale. Il nulla assoluto è la filosofia occidentale. I pensatori della scuola di Kyoto erano soliti indicare l'assoluta nulla o vuoto tramite la parola cinese wu, che abbiamo visto in giapponese mu. Questo termine si trova in maniera predominante nello Zen e riflette i tentativi iniziali di far confluire concetti buddisti e daoisti. Nei suoi scritti più tardi, però, Nishitani usa il termine Mahayana sunyata, anche se non ha mai rifiutato il termine nulla assoluto usato da Nishida, nel suo tentativo di pensare al di là sia dell'attaccamento all'essere che delle forme reattive di nichilismo. Nishitani scrive che sunyata o vuoto può essere definito come, una citazione, un'assoluta negatività, nella misura in cui si tratta di un punto di vista che ha negato e perciò trasceso la nullità, che di per sé era trascendenza attraverso la negazione di tutto l'essere. Fine della citazione. Sulla scia del pensiero di Nishida a proposito della logica del luogo del nulla assoluto, anche Nishitani intende sunyata come un luogo o ambito in cui gli esseri possono apparire come sono in realtà. Nel suo libro Nishida Kitaro, Nishitani scrive le seguenti parole a proposito di Nishida e Tanabe. Una citazione: le loro filosofie condividono una base distintiva e a loro comune che li differenzia dalla filosofia occidentale tradizionale, il nulla assoluto. Chiaramente l'idea del nulla assoluto è giunta a consapevolezza nella spiritualità dell'Oriente. Tuttavia il fatto che essa sia stata anche posta a fondamento del pensiero filosofico rappresenta un passo virtualmente senza un analogo nella storia della filosofia occidentale. Fine di questa citazione di Nishitani. Questa convinzione da parte di Nishitani riguardo all'unicità del pensiero asiatico dell'assoluto nulla in un certo senso caratterizza l'approccio e il contributo distintivi della scuola di Kyoto rispetto ad altre forme di studio della filosofia del mondo, nel mondo. Aristotele aveva definito la metafisica ontologia come filosofia prima, o come avrebbero poi detto Tommaso d'Aquino e gli scolastici, come lo studio dell'essere in quanto essere. Come si sa, la tradizione ha teso ad occuparsi di questa questione in termini di essere universale o dell'essere il più reale, l'ens realissimum. Per Aristotele l'essenza dell'essere è sostanza pensata ambiguamente sia come particolare, Socrate, che come forma concreta universale, l'essere umano. L'essere supremo è il motore immobile. Il confluire della metafisica greca e della tradizione teologica cristiana da ultimo concepiscono la sostanza come Dio, il che conduce Heidegger a prendere a prestito il termine kantiano e a qualificare la metafisica occidentale come un'ontoteologia. In contrapposizione alla questione metafisica principale dell'Occidente, che cos'è l'essere, la scuola di Kyoto pone la questione dal punto di vista dell'Oriente e si chiede che cos'è il nulla. Vale la pena di notare che la parola giapponese mu, niente o nulla, viene scritta con un solo carattere, invece che come una negazione di essere. Questo è un punto cruciale, poiché il nulla di cui ci si occupa non è qui la semplice negazione o privazione d'essere, per cui si è vicini ad Heidegger e alla sua questione dell'essere in relazione alla differenza ontologica tra essere ed enti. La questione dell'essere interroga riguardo a ciò che può apparire come non ente, cioè niente, solo quando si pensa in termini di determinazioni e calcoli. Nella tradizione buddista, nella scuola di Kyoto, possono però affermare di aver dato origine al pensiero radicale del nulla, dal momento che questo ha delle risonanze nel neoplatonismo, nel misticismo cristiano, nella filosofia occidentale del XIX e XX secolo, per esempio in Hegel, Schelling, Nietzsche e Heidegger. I pensatori della scuola di Kyoto spesso rilevano, per esempio, come i mistici e i teologi cristiani negativi, in particolare Meister Eckhart, facciano periodicamente uso della nozione di nulla per far riferimento a ciò che trascende qualsiasi concetto e opposizione. Per Eckhart, nulla è un modo di indicare la divinità, Gottheit, al di là del Dio delimitato ad essere personale. Nicht, il termine che usa Eckhart, è qui un'espressione ai limiti del linguaggio che cerca di indicare il nulla della pienezza indistinta da cui sgorgano tutte le opposizioni e relazioni. Eckhart parla di un passaggio non solo al di là dell'ego, ma anche al di là di Dio stesso, vale a dire un passaggio, Durchbruch, ad una divinità abissale concepita come il deserto silente. In una vena analoga, Nishida scrive che, una citazione da Intelligibility and the Philosophy of Nothingness nella traduzione inglese, Nishida scrive che quando davvero entriamo completamente nella consapevolezza del nulla assoluto, allora non c'è né io né Dio. Anche Nishitani ribadisce le formulazioni di Eckhart rispetto alla divinità del nulla assoluto, anche se osserva subito come questo non equivalga al nulla, come è significato nelle affermazioni teologiche ortodosse tradizionali della creatio ex nihilo, che dal punto di vista di Nishitani è solo la posizione di un nulla relativo, vale a dire un concetto di nulla in relazione al concetto di essere. Nishitani guarda dunque allo Zen per un'interpretazione del nulla che sia assoluto in quanto nega completamente qualsiasi traccia di opposizione ad una nozione trascendente dell'essere. Prendendo a prestito la terminologia di Niccolò da Cusa, che ha influenzato soprattutto il pensiero di Nishida e Nishitani, il nulla assoluto è assoluta coincidenza oppositorum, assoluta coincidenza degli opposti attraverso e in cui il momento presente viene esplicato nel tempo, poiché non si ha niente nel tempo eccetto l'ora. Il nulla assoluto indica l'unità fondamentale che in maniera non dialettica ricomprende ogni differenziazione, anche se per Tanabe tale punto di vista può essere solo raggiunto in maniera dialettica. Il nulla assoluto non è la negazione che fonda il nichilismo, ma piuttosto, per usare un termine chiave usato da Nishida, il luogo, o locus, in giapponese sarebbe basho, laddove non c'è niente che non sia presente, vale a dire tutto esiste da sé com'è. Nel pensiero di Cusano, Dio è allo stesso tempo centro e non centro, assoluto massimo e assoluto minimo, fondamento infinito e limitazione finita di tutto ciò che è. Interpretato in questa maniera, Dio appare essere sorprendentemente simile al concetto di originazione dipendente nel pensiero del Sunyata. Nishida e soprattutto Tanabe potrebbero anche aver trovato sostegno per l'idea che la filosofia investiga il nulla nel seguente passo del giovane Hegel di Fede e Sapere: il compito principale della filosofia è di pensare il nulla assoluto, così dice Hegel. Per molti pensatori della scuola di Kyoto, però, ad iniziare da Tanabe e specialmente con Nishitani, La filosofia di Nietzsche è quella che si rivela più prossima ad attingere al pensiero del nulla assoluto, un pensiero che è inseparabile dall'interpretazione nietzschiana della morte di Dio. Inoltre si riconoscono in Nietzsche il tentativo di sviluppare una filosofia mondiale genuina, vale a dire un pensiero che non sia condizionato dalle e perciò limitato alle costrizioni imposte dalla metafisica prevalentemente razionale che finora ha caratterizzato il movimento della riflessione occidentale. Niscitani tuttavia riscontra un pregiudizio ontologico presente nel pensiero occidentale del nulla, pregiudizio che nemmeno il pensiero radicale di Nietzsche e Heidegger sa sfuggire. Tale pregiudizio fa del nulla un nulla relativo, una nozione di nulla che viene posta o come mera negazione dell'essere o come suo velamento, per usare un termine heideggeriano. Persino Nietzsche ha saputo solo raggiungere una posizione di relativo nulla assoluto e Niscitani riscontra in Heidegger le tracce di una rappresentazione del nulla in cui permane la nozione del nulla come di una cosa. Rimane dunque corretto dire che i pensatori della scuola di Kyoto in genere ritengono che le fonti più pure dell'idea di nulla assoluto si trovino nelle tradizioni dell'Oriente. Inoltre, se è vero che l'idea di nulla assoluto è giunta a consapevolezza nella spiritualità dell'Oriente, come dice Niscitani, la filosofia del nulla assoluto è generalmente considerata essere l'apporto specifico della scuola di Kyoto al mondo del pensiero contemporaneo che si è aperto in seguito al confronto di Oriente e Occidente. Il pensiero del nulla assoluto in Nishida. Oltre a contrapporre l'essere occidentale e il nulla orientale, nei suoi scritti più tardi Nishida a volte distingue in generale tra una logica delle cose occidentale e una logica del cuore, trattino mente, cocoro orientale. Mentre il pensiero occidentale tende ad incominciare con una logica oggettiva delle sostanze, siano esse fisiche o mentali, Nishida sostiene che nel buddismo si trova il germe di una logica del cuore trattino mente, anche se a livello della tradizione ciò è rimasto generalmente allo stadio di un'espressione di un'esperienza personale, piuttosto che non essere sviluppato in maniera completa in una logica genuinamente filosofica. In ogni caso, nello sviluppo della logica del nulla di Nishida, l'essere è pensato in termini di oggettività delle cose determinate. Il nulla relativo viene inteso come mera privazione o semplice negazione di essere, è un senso avvolgente del nulla e all'inizio associato con una sorta di soggettività trascendentale della consapevolezza o cuore-mente. Alla fine, però, Nishida giunge a considerare il nulla assoluto come il luogo che include sia le polarità soggettive, cioè noetiche, che oggettive, cioè noematiche, della realtà. Così alla fine egli relega non solo la privazione di essere, ma anche il nulla soggettivo, nel senso dell'ambito della coscienza, al tipo del nulla relativo. Il luogo del nulla assoluto, questo Zettaimum no Basho, diventa il concetto centrale del pensiero di Nishida a metà degli anni venti, per quanto egli continua a sviluppare e a ripensare tale idea fino all'ultimo saggio da lui completato, il saggio che è anche tradotto in italiano, La logica del luogo e la visione religiosa del mondo, che è del 45. Nel 34 Nishida scrive che, una citazione, la realtà è allo stesso tempo essere e nulla, è essere trattino e trattino nulla in un'espressione sola, nulla e essere. È sia soggettività, sia soggettiva che oggettiva, noetica e noematica. La realtà è l'unità di soggettività e oggettività, e quindi l'autoidentità di ciò che è assolutamente contraddittorio. O meglio, non è che le sfere separate della soggettività e dell'oggettività vengano ad unirsi, ed allora si ha per la prima volta la realtà. L'opposizione di soggettività e oggettività, non è che le sfere separate della soggettività e dell'oggettività vengano ad unirsi ed allora si apre per la prima volta la realtà. L'opposizione di soggettività e oggettività deve essere invece pensata a partire da una realtà dinamicamente dialettica che si autodetermina. Nei suoi scritti più tardi, la realtà in quanto dialettica autodeterminazione del nulla assoluto viene intesa da Nishida come una dinamica identità della contraddizione assoluta tra nulla soggettivo relativo ed essere oggettivo. Il nulla assoluto è il luogo temporale e spaziale in cui le singole persone e cose si determinano a vicenda nelle loro interazioni reciproche. Qual è il luogo ultimo in cui esistono non solo gli oggetti, ma anche i soggetti? Secondo Nishida, questo è il luogo in cui persone e cose subiscono non solo dei cambiamenti quanto alle loro qualità categoriali accidentali, ma dove essi nascono e muoiono essenzialmente ed esistenzialmente. Si tratta cioè non solo di giudizi intellettuali, ma giudizi di nascita, si tratta di nascita e morte. Questo fondamento infondato ultimo, che avvolge, nel senso di avviluppa, tutti gli esseri e che tuttavia lo fa in maniera tale da lasciar loro contenere in sé il proprio principio di autodeterminazione, è chiamato da Nishida il luogo del nulla assoluto. Per quanto non sia un essere determinato, questo luogo di vero o assoluto nulla non è nemmeno un mero vuoto o vacuo statico. In un certo senso esso va pensato contemporaneamente come la fonte della consapevolezza e come l'origine metafisicamente creatrice degli esseri. Per quanto Nishida giunga all'idea del luogo del nulla assoluto direttamente tramite il suo confrontarsi con Kant e il neocantismo, egli pensa anche a questo luogo in termini metafisici e non epistemologici. Ed è così perché il nulla assoluto è anche un principio creatore. Tuttavia, Nishida ripete spesso che in quanto non entra al di fuori o altro dal luogo di apparizione e scomparsa degli esseri davvero individuali, il nulla assoluto non deve essere pensato come un essere trascendente, né va pensato come il movimento dalla potenza all'atto che si incontra in Aristotele, o come emanazione in senso neoplatonico, o come lo sviluppo processuale e razionale dello spirito hegeliano, Geist. L'assoluto per Nishida va pensato come nulla, così da poterlo distinguere da tutte le metafisiche ontologie che vorrebbero ridurre l'unità e autonomia degli esseri davvero individuali ad un essere trascendente o ad un processo teologico ad essi soggiacente. Una delle preoccupazioni principali della ripetuta insistenza di Nishida sul fatto che l'assoluto vada pensato in termini meontologici di luogo informe, indeterminato del nulla assoluto, è che solo così il singolo individuo può essere veramente posto come irriducibile e autodeterminantesi. Tutte le ontologie dell'essere universale non riescono a garantire né l'esistenza del vero individuale né l'incontro genuino tra gli individui. Poiché per Nishida non c'è un concetto universale di essere che possa render conto pienamente della molteplice relazione tra uno e molti, lo stesso, l'altro, l'universale e il particolare, il luogo del genuino incontro interpersonale va pensato in termini di luogo del nulla assoluto. Se da un lato Nishida si mostra sempre più interessato a garantire l'alterità interpersonale all'interno del luogo del nulla assoluto, dall'altro, sin dall'inizio, gli argomenta a favore del fatto che la consapevolezza non vada pensata come necessariamente implicante una divisione epistemologica insuperabile tra soggetto e oggetto. Per quanto all'inizio Nishida adotti e adatti da William James e altri la nozione di esperienza pura per esprimere questa base non dualistica della conoscenza, in seguito egli abbandona tale espressione a favore della nozione di autoconsapevolezza, jikaku. Poiché il nulla assoluto non è un sé, nel senso di un soggetto posto di fronte ad un oggetto, e neanche un ego dotato di sue categorie di percezione interessate, l'autoconsapevolezza del nulla assoluto deve essere quella di un vedere senza la persona che vede, o di un conoscere senza la persona che conosce. Nel suo periodo intermedio, inaugurato dalle prime formulazioni dell'idea del luogo del nulla assoluto, il pensiero di Nishida è caratterizzato da uno slittamento del volontarismo iniziale ad una forma di intuizionismo del puro vedere, senza soggetto vedente. Nel suo periodo più tardo, però, l'epistemologia di Nishida diventa molto più dinamica e dialettica. Invece del puro vedere, la sua espressione epistemologica chiave diventa allora l'intuizione attiva. Per quanto l'autosvuotamento occupi ancora un ruolo vitale, esso viene inteso non come preparazione per un'intuizione passiva, ma piuttosto come il processo attivo del vedere una cosa tramite il diventarla. In altre parole, l'intuizione accade solo nel processo di agire sulle cose e soggiacere all'azione da parte loro. Nel suo periodo ultimo, la logica del luogo del nulla viene ripensata in maniera molto più dinamica come l'autodeterminazione del mondo dialettico, un mondo che si muove continuamente secondo il principio dal creato al creare. L'assoluto trova ora espressione solo nella reciproca interazione dialettica di individui e cose. La svolta ultima di Nishida nel senso del pensiero dialettico è in larga parte una reazione alle critiche da lui ricevute da parte di Tanabe Hajime, collega più giovane all'Università di Kyoto. Il pensiero del nulla assoluto in Tanabe. Negli anni 30, Tanabe inizia a distanziarsi dalla filosofia di Nishida e a criticare la filosofia del luogo del nulla assoluto, caratterizzante il periodo centrale di Nishida, affermando che tale modo di pensare cade preda di una sorta di emanazionismo di stampo plotiniano, che da ultimo riposa su di un'intuizione religiosa o mistica. Nishida replica alla precedente critica di Tanabe con l'affermare che senz'altro la sua idea di autoconsapevolezza conserva il significato profondo di un'esperienza religiosa. Tuttavia, Nishida sostiene che tutto ciò non è né mistico, nel senso di un'estasi religiosa, né va pensato nella direzione della sostanza, come accade per l'uno plotiniano. Egli rigetta l'accusa di emanazionismo affermando che nel suo pensiero si tratta non dell'autodeterminazione dell'essere, ma piuttosto dell'autodeterminazione del nulla. Per Nishida è possibile davvero affermare il mondo del molteplice solo se l'assoluto è pensato in termini di un nulla autonegantesi, invece in quelli del pieno trascendente dell'uno. L'assoluto si trova nel mezzo stesso degli esseri e non al di là di essi. È perché questo è il nulla assoluto, scrive Nishida nel gergo dello Zen, che la montagna è una montagna, il fiume è un fiume, e tutti gli esseri sono esattamente come sono. L'altro fondamentale punto di critica di Nishida da parte di Tanabe è che nella misura in cui il nulla assoluto viene trasformato nella base immutabile o nel luogo avvolgente di un sistema della realtà e nella misura in cui viene visto come trascendente le interazioni dialettiche tra gli esseri, allora tale filosofia finisce con il ricadere in una metafisica dell'essere. Secondo quanto argomentato da Tanabe, al fine di pensare l'idea del nulla assoluto in modo radicale, è necessario concepire tale nulla assoluto in termini di mediazione assoluta o di dialettica assoluta. Il nulla assoluto va pensato non come un luogo avvolgente, ma come il movimento stesso della negazione assoluta, un movimento che si origina nell'autonegazione dello stesso nulla assoluto. Come Nishitani ed altri hanno fatto notare, le critiche di Tanabe spesso non riescono a rendere giustizia al pensiero di Nishida e non si dovrebbero dimenticare gli stimoli che Tanabe riconosce di aver ricevuto dal maestro e mentore. D'altra parte, le sue critiche spesso non mancano di colpire nel segno e le sue provocazioni sono sicuramente servite come un controstimolo che ha spinto Nishida non solo a chiarificare, ma anche a sviluppare ulteriormente la sua filosofia del nulla assoluto. Senza alcun dubbio, in larga misura per via della continua attenzione prestata da Tanabe al mondo della storia, all'elemento irrazionale dello specifico tramite cui l'universale e l'individuale vanno mediati e alle relazioni dialettiche tra gli esseri finiti, Nishida poco per volta si è allontanato da una concezione a volte statica e individualistica di un'intuizione artistica o religiosa del luogo del nulla assoluto, per indirizzarsi invece verso una concezione molto più dinamica del nulla assoluto come autodeterminazione del mondo dialettico. un'autodeterminazione che ha luogo solo attraverso le reciproche interazioni tra persone individuali e cose. Il pensiero del nulla assoluto in Nishitani. Nei suoi scritti più tardi, Nishitani usa il termine Mahayana Sunyata, anche se non ha mai rifiutato il termine nulla assoluto usato da Nishida, nel suo tentativo di pensare al di là sia dell'attaccamento all'essere che delle forme relative di nichilismo. Sulla scia del pensiero di Nishida a proposito della logica del luogo del nulla assoluto, anche Nishitani intende Sunyata come luogo o ambito in cui gli esseri possono apparire come sono in realtà. Il nulla assoluto è il punto di vista, in giapponese Tachiba, non il fondamento, a partire dal quale tutto ciò che è e ciò che non è emergono, allorché vengono compresi dal sé non egocentrico. In seguito all'appropriazione critica di tale concetto da parte di Nishitani, il termine punto di vista assume un ruolo importante per alcuni pensatori della scuola di Kyoto, tra cui Tanabe, in quanto tale concetto denota un fondamentale orientamento spaziale e non puramente concettuale. Il termine fondamento non è adatto ad esprimere il nulla assoluto, in quanto è proprio il dominio della ragione, ovvero la metafisica, che è qui chiamata in questione, in quanto la ragione postula il dualismo di soggetto e oggetto. Tale dualismo denota il campo della coscienza e rafforza lo statuto sovrano dell'io, il sé egoistico, che va invece trapassato per poter attualizzare la prospettiva fondamentale del non ego o non io, quello che in sanscrito viene reso con anatman e in giapponese con muga. Con riferimento al parallelismo indicato prima tra il concetto proprio di Kusano della coincidenza oppositorum e il pensiero del nulla assoluto, Nishitani afferma che, una citazione, nel campo della vacuità, sunyata, il centro è dovunque. Ciascuna cosa nella sua seità mostra il modo d'essere del centro di tutte le cose. Ciascuna cosa diventa il centro di tutte le cose e in questo senso diventa un centro assoluto. Questa è l'assoluta unicità di tutte le cose, la loro realtà. Solo nel campo della vacuità, sunyata, la totalità delle cose, ciascuna delle quali è assolutamente unica ed è un centro assoluto di tutte le cose, nel contempo può essere raccolta nell'uno. Fine della citazione. Per quanto non sia il fondamento dell'essere, il campo del sunyata è ciò non di meno il luogo della relazione compenetrativa, in cui ciascuna cosa è nella terra natia di ogni altra cosa, proprio rimanendo nella propria. Solo in questa terra natia, che in giapponese è moto, è possibile apprendere la vera autocentricità come un'autocentricità senza sé, l'autocentricità di un sé che non è sé. In breve, come asserisce Nishitani, una citazione, la vacuità è il sé. Realizzare il non ego significa situarsi non come identità fissa, ma come un processo all'interno del più vasto processo dell'esistenza, una goccia del mare senza di cui la goccia stessa non potrebbe essere. Il non ego non è così né una posizione ontologica né epistemologica, possiede un significato solo nel contesto del movimento verso l'autorealizzazione o nirvana, il che si fa possibile solo a partire dal punto di vista del nulla assoluto. Nichilismo, ambiguità e sé. All'inizio della sua formazione intellettuale, Nishitani concorda con Nietzsche riguardo alla sua valutazione del nichilismo e del resentment che da una parte lo genera e dall'altra ne è generato. Il nulla che accompagna il nichilismo, però, non è il nulla assoluto, ma piuttosto il nulla relativo, vale a dire un concetto di nulla relativo al concetto di essere. Secondo Nishitani, da un punto di vista filosofico, Nietzsche si avvicina al nulla assoluto del buddismo zen. Eppure anche il suo apprendimento del nulla rimane quello di un nulla relativamente assoluto, nella misura in cui Nietzsche rimane legato al punto di vista della volontà. A proposito sia di Nietzsche che di Eraclito, tenuto da Nietzsche nella massima considerazione tra tutti i presocratici, Nishitani scrive che le loro prospettive non contengono l'eterocentricità che svuota il sé e lo rende soggetto a tutte le cose. Non si può dire, insomma, che essi siano arrivati all'autentica autocentricità dell'assoluta vacuità, che tiene tutti i Dharma sotto il suo dominio e che, secondo Lin Chi, signore dovunque sia, impone la sua verità. Comunque la si consideri, la loro rimane una posizione della volontà e non la posizione della vacuità. Dal momento che Nishitani stava studiando con Heidegger, proprio quando quest'ultimo era profondamente immerso nello studio della filosofia di Nietzsche, non c'è da stupirsi che Nishitani rifletta l'influente interpretazione di Heidegger che vede in Nietzsche l'ultimo metafisico, sulla base del fatto che la sua filosofia rappresenta il culmine di una traiettoria di pensiero iniziata con Cartesio nella sua radicale soggettivizzazione della volontà di potere in quanto volontà di volere. Per quanto la prospettiva della volontà di potenza ci permetta di dire che il nostro sé sia effettivamente ciò, non possiamo tuttavia dire che ciò, di per sé stesso, sia effettivamente il nostro sé, scrive Nishitani. In altre parole, sebbene, questa è ancora una citazione di Nishitani, in altre parole, sebbene si possa parlare di un sé che non è un sé, non si può ancora tuttavia parlare di un sé che non è un sé. Un'altra volta, ok. Allora, Nishitani scrive, in altre parole, nella sua critica a Nietzsche, in altre parole, sebbene si possa parlare di un sé che non è un sé, non si può tuttavia ancora parlare di un sé che non è un sé.
Ci sono due evidenziazioni diverse.
Eh sì, di un sé che non è un sé. Allora, sebbene si possa parlare di un sé che non è un sé, no, di un sé che non... Come la leggiamo?
È in evidenza che non è un
che
sé.
Che non è un sé, esatto.
Nel secondo caso in evidenza il sé.
Sì. Questo ci porta ad una fondamentale differenza, grazie, tra la posizione di Nietzsche e la posizione dello Zen. È discutibile se ciò sia davvero rappresentativo della posizione di Nietzsche, dal momento che concetti quale volontà, ego, anima e lo stesso sé sono fortemente problematizzati nella sua filosofia. In ogni caso, non è questa una questione che verrà risolta in questo saggio. Ciò non di meno, Nishitani certamente afferma che la nozione di nulla assoluto non è mai stata veramente compresa dalla tradizione filosofica occidentale, ivi compreso Heidegger, per quanto egli riconosca il progresso rappresentato dalle posizioni di Nietzsche e Heidegger rispetto al problema. Solo Meister Eckhart e il suo allievo Jacob Böhme, che d'altra parte costituiscono delle influenze indirette su Nietzsche e Heidegger, si avvicinano ad un apprendimento, e non ad una comprensione, del nulla assoluto, cioè ad un apprendimento della divinità Gottheit, di Dio, Gott, intesa come il senza fondamento, Ungrund, o abisso, Abgrund. Per Nietzsche, di cui unitamente ad Heidegger molti nella scuola di Kyoto hanno un'altissima considerazione tra i pensatori della tarda modernità, il nichilismo costituisce una minaccia infausta in quanto si tratta di una forma reattiva di volontà di potenza, una volontà del nulla, un'avversione alla vita, una rivolta contro i presupposti fondamentalissimi della vita e tuttavia è e resta una volontà. Nietzsche riconosce che il nichilismo è tanto cosa ambigua quanto uno stato normale e lo classifica in due tipi principali, nichilismo attivo e nichilismo passivo. Il nichilismo attivo denota un'accresciuta potenza dello spirito, mentre il nichilismo passivo, esemplificato dal buddismo, rappresenta un declino e ritrarsi dello spirito. Questa visione è fatta propria da Nietzsche fin dagli scritti giovanili, allorché egli contrasta la prospettiva dell'affermazione artistica esemplificata dagli dei Apollo e Dioniso con la negazione buddista della volontà. Tanabe sa riconoscere il contesto storico dell'Europa che porta Nietzsche a proclamare la dottrina della volontà di potenza come un nichilismo attivo in grado di redimere l'Europa. E Nishitani può osservare che, ironicamente, non è nella sua visione nichilistica del buddismo, ma in idee quali l'amorfati e il dionisiaco come oltrepassamento del nichilismo, che Nietzsche si avvicina di più al buddismo, e specialmente al Mahayana. Tuttavia, la valutazione che Nietzsche dà del buddismo come di una forma passiva di nichilismo è l'esito discutibile di un fraintendimento del concetto di nirvana e di un'interpretazione del concetto di compassione, in sanscrito karuna, in termini di pietà, mitlid. Non ci sono indizi nella critica di Nietzsche rispetto alla sua consapevolezza della distinzione tra Theravada, tra buddismo Theravada e buddismo Mahayana. Quindi gli sfuggono le sottigliezze che nella tradizione Mahayana accompagnano i concetti di compassione e di originazione dipendente. Nishida e Tanabe sono consapevoli della limitatezza dell'interpretazione nicciana del buddismo nella sua espressione zen. Perciò Nishitani conclude che a causa dei limiti linguistici e culturali del suo contesto, Nietzsche è incapace di comprendere o rendersi conto pienamente dell'essenza della nullità come di una mera relativizzazione del nulla assoluto. Laddove Nietzsche è in grado di classificare l'io o ego come un costrutto grammaticale, una finzione, un gioco di parole, tuttavia egli non sa concepire il nulla in maniera assoluta, poiché il suo pensare rimane ingolfato nella relazionalità e relatività del linguaggio di affermazione e negazione attivo-reattivo. Per cui Nishitani dichiara che la concezione del nulla, formulata da Nietzsche, costituisce sì la più elaborata considerazione finora prodotta dall'Occidente, tuttavia si tratta ancora di una concezione che viene meno all'apprendimento del nulla proprio del buddismo zen, un nulla che non solo dissolve ogni forma di relazionalità e relatività, ma anche rende in primo luogo paradossalmente possibile la differenza propria della relazionalità e relatività. Volontà di potenza e negazione assoluta. Nonostante la posizione del buddismo riguardo al non io o non sé, anatman, in alcune varianti del buddismo si fa riferimento alla nozione di vero sé. Si tratta di un retaggio delle precedenti radici indiane o indù del buddismo, che sottolineano il concetto di sé, che in sanscrito appunto atman. Per alcuni esponenti della scuola di Kyoto, il concetto del sé è direttamente collegato al concetto di volontà. Ciò non costituisce certo nulla di nuovo per la tradizione occidentale, in cui tale legame è stato esplicitato da un punto di vista filosofico almeno fin dai tempi di Agostino. Nietzsche si situa in una traiettoria di pensiero che ha inizio con Agostino e continua attraverso Cartesio, Kant e Hegel. Per alcuni rappresentanti della scuola di Kyoto, la questione fondamentale consiste nel chiedersi se la volontà di potenza, in cui il sé egoistico viene superato per far posto ad un sé completamente nuovo, non corrisponda forse alla realizzazione del non-io buddista capace di lasciare emergere il vero sé. La risposta a tale interrogativo in parte riposa sul grado di valore che viene assegnato all'esistenza. Per quanto la filosofia buddista in genere affermi l'essere come illusorio, nel senso del suo carattere assolutamente transeunte, l'esistenza in quanto natura di Buddha è assolutamente significativa così com'è. Poiché però in Occidente per lunghissimo tempo si è attribuito valore all'esistenza in relazione ad un'origine trascendente, solo ora, cioè a partire da un Dio che è morto, risulta per Nietzsche veramente possibile affermare e creare valore, significato e verità, poiché non esiste più nessun significato in sé su cui l'essere possa rivendicare dei diritti. In una delle affermazioni più famose, eppure più inquietanti dello Zen, il maestro Chan Lingji, in giapponese Rinzai, implora: «Se vedi Buddha per la via, uccidilo». Ciò significa che si deve rigettare qualsiasi nozione per cui la verità sussiste all'esterno del sé, come una realtà trascendente. La prossimità tra questa dichiarazione e il pronunciamento nicciano della morte di Dio è innegabile. Solo come creatori possiamo distruggere, esorta Nietzsche. In altre parole, la responsabilità è unicamente una questione del sé, e questo viene realizzato solo tramite la sua attuazione concreta come volontà. E questo allora è il significato della frase di Nietzsche per cui questa è la forma europea del buddismo, l'agire negando, dopo che tutta l'esistenza ha perduto il suo senso. È questo agire negando la stessa cosa della grande negazione del buddismo zen che conduce alla grande affermazione del non io e quindi al punto di vista del nulla assoluto? O invece la filosofia di Nietzsche rimane da ultimo legata al punto di vista dell'essere assoluto, come afferma Tanabe? Chiuso al punto di vista del nulla assoluto, Nietzsche ha cercato di fare dell'essere assoluto il principio fondamentale della filosofia, scrive Tanabe. Ha assunto il punto di vista idealistico della ragione, rappresentato da Kant, e l'ha convertito in un punto di vista fattuale della vita. Al posto di una negazione metanoetica della ragione, che vede la ragione come la manifestazione del nulla assoluto, egli, cioè Nietzsche, ha offerto un'affermazione della vita, la cui essenza fondamentale consiste nella volontà di potenza che cerca di sottoporre tutte le cose al controllo del sé. Ha dimenticato che la prospettiva filosofica da lui condivisa è possibile solo attraverso la negazione assoluta della ragione. La semplice negazione della ragione e il rifiuto dell'astrazione dei concetti hanno come risultato solo l'abbandono della stessa filosofia. Questa era una citazione di Tanabe. Una simile interpretazione è alquanto idiosincratica e difficile da sostenere, specialmente se si prende in considerazione il monito di Nietzsche per cui la vita stessa è volontà di potenza e quindi essa subordina a sé il sé e non viceversa. Questo mondo è la volontà di potenza e nient'altro. E anche voi siete questa volontà di potenza e nient'altro. Questo è Nietzsche. La critica di Tanabe a Nietzsche è valida solo se è vera la premessa che il sé di Nietzsche costituisce la piena ed effettiva incarnazione della volontà di potenza e che la volontà di potenza è unicamente al servizio del sé. L'eterno ritorno, il samsara nirvana e la volontà. Secondo Nishitani, la concezione nietzschiana dell'eterno ritorno risulta essere virtualmente indistinguibile dal nichilismo. Per quanto pericolosamente vicino ad un nichilismo compiuto, l'eterno ritorno costituisce però una prova per coloro che hanno una volontà forte, cioè la volontà di dire sì invece che no. Solo in una tale affermazione si può dare per Nietzsche una vera redenzione del divenire. La prova consiste nel saper dire al demone di Nietzsche che mai ho sentito una cosa più divina. Per poter affermare una dottrina quale quella dell'eterno ritorno, è necessario volere a ritroso. Ciò caratterizza la volontà attiva dell'Übermensch. E mentre Nietzsche riconosce che la volontà non può volere a ritroso, d'altra parte la liberazione della volontà, la sua stessa redenzione, si situano proprio nella sua capacità di guardare indietro nel passato e affermare il tempo e il suo passare, e guardare avanti in se stessa e affermare se stessa come colei che vuole tale passaggio del tempo. Il guardare all'indietro è così un processo capovolto e introspettivo. Capovolto nel senso che la volontà guarda nel passato e opera la grande affermazione dell'esistenza. Introspettivo in quanto la volontà guarda in se stessa e dice sì al suo ulteriore volere un tale pensiero. La volontà reattiva non può volere a ritroso, la volontà puramente attiva però lo può. È ciò che gli individui del futuro, in maniera profetica, sono chiamati a fare da Zarathustra. Solo perché Dio è morto è possibile che la volontà abbia così pieni poteri. Tuttavia, come può accadere ciò alla volontà? Chi l'ha insegnato a volere a ritroso? Nietzsche offre una risposta al suo interrogativo, l'Übermensch, colui che unico sa elevarsi alla sfida della dimenticanza attiva. Solo questo dimenticare rende possibile la volontà incarnata, capace di una dimenticanza attiva che va oltre al di là del mero perdono. Rende possibili la forza e la capacità di non trasporre le ingiustizie del passato nel presente e futuro sotto forma di sentimento di resentiment. Tutto ciò si realizza attraverso l'affermazione dell'eterno ritorno, risultato della morte di Dio, in cui ogni movimento del tempo diventa ora un movimento in avanti assolutamente irreversibile. Questo movimento fa esplodere la concezione samsarica dell'essere e del tempo come di un ricorso eterno. L'arcaico mito del mondo che fonda tutte le concezioni tradizionali di Dio, di Brahman, Atman e della trascendenza. È questo ciò che il buddismo Zen e alcuni pensatori della scuola di Kyoto sono giunti a conoscere a modo loro nel loro avvicinarsi alla trascendenza come ad un fondamento infondato. In altre parole, come il punto di vista del nulla assoluto. Se né Tanabe né Nishitani interpretano l'eterno ritorno di Nietzsche come un semplice continuazione del tradizionale concetto occidentale di tempo, però neanche considerano Nietzsche come colui che radicalizza questa concezione ad un punto tale da effettuare una completa trasformazione o conversione della nullità relativa o temporale. Da un lato Tanabe trova in Nietzsche un parallelo della sua propria posizione rispetto alla metanoesi e interpreta l'eterno ritorno come integralmente connesso con la questione dell'esistenza etica. Dopo aver dichiarato che la struttura della metanoesi è quella di un infinito processo a spirale, Tanabe continua affermando che essa è, per così dire, un eterno ritornare, l'ewige Wiederkunft di Nietzsche, nel vero senso del termine, questa era una citazione da Tanabe. Ma la vera importanza del concetto di eterno ritorno sta nel fatto che esso impone al sé un senso di responsabilità per tutti gli aspetti meschini, deboli e ignobili dell'esistenza umana, per la sua dimensione tragica, per così dire, al punto di una loro assoluta affermazione ad opera della mediazione negatrice della volontà di potenza. D'altro lato, Nishitani impiega il concetto di eterno ritorno per elucidare la specifica concezione buddista del tempo. Mentre nella concezione nietzschiana dell'eterno ritorno il tempo indica un movimento storico in avanti, infinito e irreversibile, nel buddismo, una citazione, il tempo risulta insieme circolare e rettilineo. L'ambiguità del tempo viene così preservata solo nella concezione buddista, perché al contrario di quanto avviene nell'eterno ritorno, tutti i suoi sistemi temporali sono simultanei, rendendo così necessaria l'infinita apertura nel fondo del tempo. Un'apertura che può solo essere compresa come nulla assoluto e a partire dal punto di vista del nulla assoluto. Per quanto l'eterno ritorno di Nietzsche sia marcatamente diverso dalla ripetizione dei processi del mondo riscontrati nelle religioni mitiche, quindi non possa essere caratterizzato come astorico, Nishitani afferma che la trascendenza estatica dell'Übermensch, se da un lato si sottrae al compimento scatologico cristiano della storia, cioè alla seconda venuta di Cristo, d'altra parte ciò non di meno trans-storica nel suo preservare l'infinità del tempo solo a costo dell'impossibilità della storia di riabilitare la sua piena storicità. Potrebbe allora essere che l'affermazione del divenire come eterno ritorno liberi l'individuo dal samsara attraverso la sua simultanea affermazione e negazione dialettica come nirvana? Ciò che per il buddismo è affermazione attraverso l'accettazione come sopportazione, cioè come nichilismo passivo, proprio questo è per Nietzsche, che in verità trasfigura radicalmente il cristianesimo tramite l'affermazione della morte di Dio, un'affermazione attraverso la violenza distruttiva, in quanto massimizzazione di forza relativa, cioè nichilismo attivo. Secondo Tanabe, qui il nichilismo è il punto di vista dell'affermazione assoluta. Non è possibile nessun altro punto di vista di affermazione assoluta a prescindere da esso. Il nichilismo dell'eterno ritorno viene trasformato attraverso la volontà. Nietzsche scrive, «Tutto diviene e ritorna eternamente». A questo è impossibile sfuggire. Posto che noi potessimo giudicare il valore, che ne seguirebbe? Il pensiero del ritorno come principio selettivo, al servizio della forza. Fine della citazione. La prova ultima per la volontà è la sua capacità di volere a ritroso, di affermare l'esistenza ed ampliare ancor più il fossato che esiste tra chi ha una volontà forte e chi ne ha una debole. In questo senso, il pensiero dell'eterno ritorno è un principio di selezione che trasforma la volontà da impulso reattivo, negativo, di dominare gli altri in attività affermativa di autosuperamento. L'ultima sezione, grande affermazione e superamento del nichilismo. La via per superare il nichilismo che accompagna il pensiero dell'eterno ritorno è attraverso la risata e la danza, le attività incarnate del dir di sì, Yasagen, proclama Zarathustra. In altre parole, attraverso una volontà assolutamente affermatrice. Solo così si può superare l'egoistica coscienza reattiva, riaffermandola nuovamente come attiva volontà di potenza. Come Maurice Blanchot acutamente osserva, il nichilismo sarebbe identico alla volontà di superare il nichilismo in maniera assoluta. Il nichilismo viene allora oltrepassato proprio nell'affermazione e non nella nullità estrema della pura negazione. Quale forma però verrà assunta da una tale affermazione? Nishitani individua in Nietzsche una risata religiosa, il che invita ad un paragone con lo stesso tema del buddismo zen. un esempio paradigmatico di una religione che ha raggiunto il livello di essere capace di ridere è il buddismo zen, la cui storia risuona di risate di vario tipo. Forse che questa risata costituisce proprio l'affermazione in grado di superare il nichilismo? Se il senso del gioco del buddismo zen, che la lievità danzante di Zarathustra rivelano l'ego, l'io, il sé, per quell'illusione e imbroglio che essi sono, e così facendo superano l'ignoranza che in primo luogo procura così tanta sofferenza. Persino un pensatore così serio, tanto nei toni e nei contenuti quanto nella vita privata, quale Tanabe, riconosce che l'egoismo che si situa direttamente alla superficie della volontà di potenza di Nietzsche non è altro che una finzione. Anche se la maschera fosse quella del diavolo, la realtà è quella di un saggio. L'espressione della grande affermazione del buddismo rivela un'affinità notevole con l'affermazione di Nietzsche, dell'apparente nullità dell'eterno ritorno. Se nei suoi primi scritti Nishitani ha però potuto sostenere che la volontà di potenza come amor fati rappresenta una prospettiva essenzialmente affermativa e creativa, in seguito egli ha rivisto la sua posizione e ha posto l'eterno ritorno in correlazione con l'idea mitica di un'infinita trasmigrazione, che negherebbe la possibilità di una libertà o creatività assolute per implicare solo un trascendimento estatico al nihilum. Nonostante le somiglianze, Nishitani individua in Nietzsche un certo tipo di nichilismo che non viene completamente vanificato nella misura in cui il tempo viene limitato al polo negativo nel tempo storico. In altre parole, secondo Nishitani, Nietzsche cerca di liberare il tempo dalla nullità della temporalità storica, una liberazione questa che oltrepassa l'unità nichilistica trascendente ed ipotetica che viene opposta al divenire. Tuttavia, se Nietzsche individua una differenza alterità radicale all'interno dello spazio-tempo, egli non riesce però a rendersi conto della simultanea unità e unicità di tutti gli enti, vale a dire del nulla assoluto. In questo senso il suo pensiero rimane limitato al punto di vista del nulla relativamente assoluto. L'assoluta trascendenza dell'essere di Nishitani e l'autosuperamento del risentiment di Nietzsche, sono questi la stessa cosa? Secondo Nishitani, il non-ego viene realizzato come autonegazione, mentre per Nietzsche l'autosuperamento è l'affermazione della natura illusoria dell'ego e la nullità dell'eterno ritorno. Sono dunque a questo punto così lontani? Il pronunciamento nietzschiano della morte di Dio segna anche la morte del sé e annuncia il gioco carnevalesco della postmodernità. Il risentiment viene superato o trasceso staticamente attraverso la giocosità dell'indossare maschere, del creare nuove identità e significati per la vita. Visto dal punto di vista del nulla assoluto, il non ego, il vero sé che si manifesta nell'originazione dipendente, significa ogni sé, dal momento che non esiste nessun sé persistente individuale e sostanziale. Il sé è una maschera. E ogni maschera, come dice Nietzsche, è semplicemente una maschera per altre maschere, un infinito susseguirsi di maschere che da ultimo non hanno nulla dietro. In questo senso, scrive Nishitani, la citazione, il campo della vacuità è un campo di trascendenza assoluta e nel contempo un'assoluta immanenza. Il gioco della maschera è come il gioco dello zen, la posizione in cui il non ego è il sé, dove il vero sé emerge alla sua natura dal non ego. Affidarsi all'elemento della maschera vuol dire, come viene riconosciuto da Nietzsche, affermare che l'esistenza è una realtà costruita e per questo può venire trasformata e trascesa estaticamente. Infine, ciò che risulta più sorprendente è come Tanabe e Nishitani abbiano riconosciuto ben prima dei lettori occidentali che l'incarnazione della volontà di potenza di tipo attivo in Nietzsche non è la volontà tirannica, ma piuttosto una volontà determinata da ciò che lo Zen riconosce come potere di sé, una volontà che può essere intesa al meglio come una non volontà, una Gelassenheit. L'eredità, a mio parere, più duratura consegnataci dalla scuola di Kyoto consiste nelle sue diverse interpretazioni della relazione paradossale esistente tra il nulla e l'essere, tra il sé e il non sé, tra la volontà e la non volontà. Attraverso il loro impiego di concetti tradizionali della metafisica e dell'epistemologia occidentali, i filosofi della scuola di Kyoto non solo riescono allora a trasformare l'orizzonte della tradizione orientale che è loro propria, ma sono anche capaci di fornire all'Occidente strumenti vitali e critici, al fine di affrontare tali relazioni filosofiche paradossali secondo modalità nuove, capaci allo stesso tempo di mantenere un senso di continuità storica e di segnalare una necessaria rottura con la tradizione metafisica. Una rottura che, come ci auspichiamo, permetterà all'Occidente e all'Oriente di interagire secondo modalità sempre più fruttuose.